Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Quest'oggi, ancora nelle prossime settimane, daremo spazio ad alcune puntate testimonianza di uomini in cammino, sia nell'ambito dello sviluppo, sia di testimonianze in ambito spirituale. Quest'oggi in particolare daremo spazio ad una figura che è già stata ospite in alcune puntate di Magari. Parliamo di padre Ugo De Cenzi, creatore fondatore dell'operazione Mato Grosso, vale a dire un movimento che si propone l'educazione dei giovani attraverso il lavoro gratuito per i più poveri in alcuni paesi dell'America Latina, specificamente il Perù, la Bolivia, l'Ecuador e il Brasile. La controparte, l'interfaccia fondamentale è qui in Italia. Parliamo di ragazzi, ci sono anche gruppi adulti che si dedicano attraverso i lavori di tutti i tipi, da raccolte di carta, rottami, altri materiali da macero, dalla pulizia di sentieri, dalla costruzione alla gestione di rifugi, da traslochi, quindi può essere anche utile per coloro che magari ci stanno ascoltando. Sappiate che tutto ciò che dall'Italia viene guadagnato viene trasferito fino all'ultimo centesimo nelle missioni dei paesi sopra citati. Ecco, padre Ugo De Cenzi è stato in Italia nelle scorse settimane, ho avuto modo di incontrarlo, ha lanciato una nuova sfida, se così possiamo chiamarlo, un ulteriore tassello alla già lunga serie di attività che l'operazione Mato Grosso porta avanti, in particolare nelle missioni in America Latina, intagliatori, infermieri, insegnanti. Ci sono tantissime categorie che sono interessate dall'azione dell'operazione Mato Grosso, che mira naturalmente ad aiutare le popolazioni nelle regioni più poveri ad acquisire una professionalità e anche a riacquistare, se vogliamo, una dignità e rimanere possibilmente nelle regioni che altrimenti spesso vengono abbandonate, e coloro che le abbandonano vanno ad ingrandire il già enorme numero di persone che vivono nelle periferie disadattate delle grandi metropoli, Lima tra tutte. La sfida a cui mi riferivo era quella lanciata in qualche modo a Firenze, dove l'operazione Mato Grosso ha presentato la prima sfilata di moda con abiti realizzati nelle cooperative delle missioni dell'operazione Mato Grosso e che sono appunto state presentate a Firenze, a Palazzo Vecchio, con notevole successo. Non mi sono lasciato sfuggire l'occasione di incontrare padre Ugo e con lui anche padre Giorgio Nonni, altra pietra miliare dell'operazione Mato Grosso. Ascolteremo anche lui nella lunga testimonianza che appunto ho avuto modo di raccogliere. E allora, proprio per lasciare spazio importante a questa testimonianza, cominciamo subito ad ascoltare la prima parte dell'intervista realizzata con padre Ugo De Cenzi.
Padre Ugo, per raccontarci ancora una volta che cos'è l'OMG, mi piacerebbe partire dall'immagine del treno. Ecco, parlaci di questo treno, come è composto, la locomotiva, i vagoni, in quali binari corre via. Il treno, immagine dell'OMG.
Il treno è l'immagine del lavoro che fa l'OMG in Perù sulla cordigliera. La maggioranza dei nostri ragazzi dell'OMG che sono giù a tempo lungo, alcuni da un anno, altri da 5, altri da 10, altri da 20, altri da 30 anni, sono giù volontari in Perù e lavorano. Abbiamo scelto di stare soprattutto sulla Sierra, che è la zona della montagna, che sta ai piedi della Cordigliera Bianca, quindi dei 3.000-4.000 metri, quasi tutte le nostre spedizioni sia al nord, sia al centro, sia al sud del Perù. E l'immagine del treno è l'immagine un poco del lavoro principale che si fa dal punto di vista educativo di tutta la nostra opera. Noi cerchiamo di educare al lavoro per poter guadagnarsi il pane in una zona dove il pane è stentato. Questo treno immaginario è una locomotiva dove sono i ragazzi dell'operazione, tutti questi volontari che sono Quindi nella locomotiva c'è un motore da 350 kW, che sono i 350 ragazzi, no? E che va, che sbuffa, che va, tira forte sui crinali forte, poi scende, poi va. E dopo questa locomotiva trascina tanti vagoni. Quanti sono le specialità dei lavori che insegniamo ai ragazzi, dell'arte che insegniamo ai ragazzi? Quindi allora tu vedi, primo vagone i falegnami, secondo vagone gli intagliatori, terzo vagone scultori, poi delle tessitrici, poi dopo le ricamatrici, poi dopo gli infermieri, eccetera. Io dovrei adesso farti l'elenco, metti una trentina di vagoni, di varie specialità. Questo treno passa di paese in paese, in ogni paese ci sono dei ragazzi, delle ragazze che vogliono imparare qualcosa alla scuola di Don Bosco, e proprio con l'interesse di diventare capaci di lavorare bene, capaci di essere buoni, capaci di servire gli altri. Questa è l'idea di servizio in tutte le nostre scuole. E quindi salgono, stanno su questo treno 5 anni, imparano un mestiere bene, quando scendono nel loro paese, vanno di nuovo a far parte di una cooperativa, mandano i prodotti in Italia i prodotti vengono venduti con l'aiuto dei ragazzi e degli amici dell'operazione, che non possono guadagnare nulla sulla vendita. L'idea dell'immagine del treno è l'immagine proprio del lavoro educativo. Stanno 5 anni con noi, imparano bene un mestiere, entrano nella cooperativa, lavorano, i prodotti in genere il 70%, il 60% viene venduto all'estero. In genere in Italia, un poco in America del Nord.
E in questo treno qual è il posto giustamente che occupa padre Ugo?
È solo una cabina che dormo.
Se sei in una cabina che dormi vuol dire che sei già tranquillo, che in qualche modo il treno va avanti. In questo modo mi aiuti anche, perché noi ci siamo già visti più volte. Alcuni anni fa mi hai ascoltato farti una domanda che probabilmente sarei stanco di sentirti fare, però io te la rifaccio perché è bene sentire la tua risposta oggi. Sei qui in ottima forma, ma un giorno come tutti noi non ci sarai più. E l'OMG?
È proprio questa la cosa bella, no? Della fiducia nei ragazzi. Questa domanda me la fanno in tanti, tu lo sai, e soprattutto quando me la fanno i miei superiori, me la fanno a modi di sgridata. Cioè dice, ma devi pensare un po' con la successione, no? Per pensare alla successione, dice, devi mettere un po' in regola tutta l'operazione, quindi dare statuti, fare regole, determinare dei centri, mettere dei super. E io sempre a dire, ma no, non c'è bisogno. Per me è la fiducia nei ragazzi. I ragazzi vanno avanti anche senza di me. I ragazzi hanno capito che devono fare questo. C'è molta indipendenza nell'operazione e molta dipendenza l'uno dall'altro. E quindi ognuno sa quello che fa, perché guarda quell'altro che sta già facendo, ti do una mano, magari se tu non ce la fai ti sostituisco, e quindi adesso tu ti sei ammalato, dopo 5 anni che sei in missione, dai tranquillo, vengo io a sostituirti. Questa cosa dove i ragazzi sono responsabili davvero di tutta l'operazione, che può sembrare una teoria bella, è la verità. Ogni ragazzo si deve sentire è responsabile di tutta l'OMG. Quindi in una spedizione c'è bisogno, non so, di un ragazzo che venga e che tenga in mano, per esempio, non so, l'ospedale, una posta sanitaria, una scuola, si fa sapere a tutti i ragazzi, c'è bisogno qui, e c'è sempre un ragazzo che dice, vado io. Quindi vedi che non è un'organizzazione dove tutto dirama dal centro, si sa tutto. Io so qualcosa, sì, di quello che avviene, cioè ci si passa la voce, è tutto un passaparola tra amici, c'è proprio. Nell'operazione, se non ci si conosce, è come se non ci fossimo. Ci dobbiamo conoscere l'un l'altro, vediamo tutti i nostri difetti, quindi facciamo anche le critiche, a volte puoi trovare un poco di pessimismo. È davvero una famiglia grande dove tutti si sentono responsabili della famiglia. Questo è una cosa certa, e tutti sanno che i soldi sono sacri, quelli che sono guadagnati non si toccano, devono arrivare ai poveri.
Alcuni punti sono anche importanti per far comprendere veramente l'anima e la sostanza che c'è alla base di tutta la filosofia, possiamo chiamare, dell'operazione Mato Grosso. Alcuni potrebbero dire: ma perché questa ostinazione a non prevedere magari anche una piccola parte di guadagno per coloro che lavorano moltissimo anche all'interno stesso, i ragazzi italiani e anche adesso peruani che lavorano nell'organizzazione pratica, per quale motivo non dovrebbero guadagnare magari una piccola parte dei guadagni generali?
Se incominci con questa cosa qui sei già alla fine, puoi usare poi tutto sempre con questo scopo, ancora per i ragazzi, ancora per l'operazione, no, è entrata un'eccezione, non ci si salva più. Abbiamo questo problema, ci sono i ragazzi che sono in missione da 20 anni e non hanno nessuna assicurazione, non hanno da parte niente, non contano, non esistono per qui. Allora, se questo è il problema che ci preoccupa, sono i loro compagni che devono preoccuparsi. Quando vengono a casa saranno questi amici e dicono: guarda, penso io, ti cerco io, ti presto la mia casa, ti presto, vieni qua, ti do questi soldi, comincia a lavorare. Ma è una cosa incredibile che uno dice: non è possibile. Fino adesso siamo andati avanti così e tutti i casi sono sempre stati risolti abbastanza familiarmente, anche i casi più spinosi di ragazzi bisognosi che non hanno lavorato tanto, e si trova sempre la persona che li aiuta. Quindi per adesso siamo molto fermi sul fatto che nulla di quello che va ai poveri può essere usato per l'operazione.
Qual è lo stato di salute oggi dell'operazione Mato Grosso, soprattutto in relazione anche allo sviluppo tecnologico che colpisce il mondo intero? Io parlo non a caso del termine colpisce, in Italia, ma adesso anche nei tanti paesini della Cordigliera che fino a pochissimo tempo fa erano isolati, adesso però arrivano i cellulari, arriva internet. Ecco, quindi qual è lo stato di salute e qual è l'impatto dell'aspetto tecnologico?
Mi fai una domanda, è come invitarmi a nozze. Io sono terribilmente preoccupato del progresso, distrugge, perché è la superbia dell'uomo, perché davvero ti fa dimenticare che sei una piccola creatura, ti senti potente, cioè tutti questi mezzi così celeri, velocità e comodità, noi li usiamo, certo che li usiamo anche noi, sapendo del pericolo che portano. Io sono come uno che è stato obbligato a usarlo, sono obbligato a usarlo, se potessi farne meno, cioè cercare sempre di usarlo meno possibile, quindi lo usiamo, perché per fare il commercio devi sicuro usare gli email, perché devi rispondere immediato alla richiesta del cliente, del fornitore, cioè. Però ti assicuro che se non ci sforziamo di diventare semplici, di parlare a tu per tu la voce, di scrivere delle lettere a mano, di incontrare la persona senza passare attraverso l'internet. Cioè, se non troviamo la realtà semplice della vita, andremo fuori strada come tutti alla svelta. Siamo già tutti fuori strada. Io dico, questo progresso ci porta un tipo d'uomo che sicuramente è superbo, finirà col disprezzare e negare Dio, nega Dio, e difatti lo si vede. A me leggere i giornali e vedere come Dio conta niente, se ne parlano, è un parlare teorico, così, c'è tutto questo, come dire, questa grandeur dell'uomo, mi fa paura. Ma non è che sono fuori, che sono su una montagna e voi siete giù sulla pianura. Io sono anch'io in mezzo, ma ho gran paura.
Riprendendo l'immagine del treno, aggiungere sempre nuovi vagoni, l'ultimo per esempio quello della moda, no? Sfilata a Firenze, grande successo, ma aggiungere nuovi vagoni non rischia di far deragliare il treno?
È verissimo, i ragazzi lo dicono, infatti molto spesso c'è la critica. La sfilata di moda di Firenze è stata criticata nell'operazione e dicevano, dico, giusto, fate la critica, adesso vediamo come va a finire. Abbiamo temuto di fare un errore, a posteriori è andata bene, siamo riusciti a salvarci, quindi la prossima volta ne faremo un'altra, perché ci è servita, è stata fatta in un certo clima, non siamo usciti, non abbiamo deragliato col treno. Cioè è basato molto sull'esperienza. Con probabilità alcune delle cose che potremmo fare ci fanno deragliare. Abbiamo per esempio in progetto, non so, una grande centrale per poter dare la corrente a tutta la gente a un prezzo molto comodo, e qualcheduno ci dice: state attenti che è troppo, un progetto grande. Anch'io dico sì, avete ragione, è un progetto grande. Guardo per adesso il vantaggio ancora, siamo al 60% sul sì, il 40% sul no, lo facciamo. Queste cose nell'operazione sono normali, si discute, si dice tu fai così, però ci si critica.
Di nuovo in studio, le note musicali di questi canti sacri del Perù ci collegano all'attività di padre Ugo De Censi e di tutti i suoi ragazzi che in Perù, Bolivia, Brasile ed Ecuador portano avanti il senso e lo spirito proprio originario. Ricordiamo che la prima spedizione dell'OMG data 1967. Nella seconda parte dell'intervista che andiamo ad ascoltare avremo modo anche di avere la testimonianza di padre Giorgio Nonni, come vi dicevo prima, altra pietra miliare dell'operazione Mato Grosso, presente sin dall'inizio anche egli nelle zone interessate dall'azione dell'OMG. Ho cominciato col chiedere in questa seconda parte a padre Ugo De Censi anche il valore della religione, lo spazio che la religione ha anche nell'azione dell'operazione Mato Grosso e nei cuori anche di coloro che portano avanti l'impegno dell'OMG. E allora cominciamo da questo punto e ascoltiamo la seconda parte dell'intervista.
La religione in una situazione tale anche di impegno, di difficoltà, ogni giorno una diversa per superare tutte le grandi e non sono piccole, appunto le notevoli difficoltà che avete a livello pratico in un paese come il Perù per portare avanti tutte le differenti attività. Quanto tempo rimane? Quale modo rimane per relazionarsi con l'aspetto spirituale e religioso?
Quanto più la religione si fa razionale, tanto meno sarà religione. Quanto più cerchi di spiegare, di dimostrare, di dare prove di quello che credi, tanto più tu ti allontani da Dio. Questo è il dramma della fede di oggi. O ti fai bambino e quindi rinunci con la tua testa ad avere delle prove e ti inginocchi prima ancora che ti abbiano dimostrato quello che tu desideri, perché questa è la superbia. Io credo proprio che stiamo andando con la religione, e lo vedo, no? La religione cattolica è troppo a cercare prove, dimostrazioni, miracoli. No, non è il cammino giusto. Farsi semplici, quindi meno testa possibile, sempre più semplicità.
Padre Ugo, mi auguro di farti questa domanda altre decine di volte. Qual è il messaggio, sai, le parole lasciano il tempo che trovano, il testamento, insomma, come vorresti essere ricordato? Qual è la cosa importante che ti piacerebbe rimanesse di te nel futuro, di chi continuerà il tuo sentiero?
Io desidero incontrare Dio, il resto non mi interessa. Non mi interessa per niente questo, cioè non sono preoccupato di questo. Magari sono molto superbo, tante volte dico dovrei pubblicare i miei peccati in modo che sappiano che non facciano niente per dire che sono stato sono pieno di errori. Ho bisogno solo della misericordia di Dio, solo di quello. Se il Signore mi perdona i peccati, il Signore mi viene a prendere, sono salvo. L'importante è che ci sia Lui.
È bello avervi qui insieme, padre Ugo e padre Giorgio, e in questo senso mi fa piacere anche fare una domanda a padre Giorgio, che è stato anche con noi in vari momenti, in varie trasmissioni. Ricordo anni fa ho fatto la stessa, forse stancante per voi, domanda di che cosa sarà dopo padre Ugo, però è una domanda che necessariamente credo fa parte congenita, e farla e sentire le vostre risposte credo sia importante per avere maggiore forza. Faccio questa piccola introduzione perché adesso chiedo a padre Giorgio, che appunto è bello avere di fronte a padre Ugo. Anni fa mi dicevi: certo, abbiamo un po' paura, eppure accanto poi c'è sempre un padre Ugo, dice: sono i ragazzi che mi danno la forza, e questo è quel che conta, il resto conta zero. Insomma, ecco, ad anni da quel momento in cui ti feci quella domanda, è aumentata la consapevolezza del messaggio che padre Ugo continuamente ricorda, o aumenta la paura?
È aumentata la consapevolezza che se vogliamo davvero trovare il Signore come per me è stato incontrare il padre Ugo, dobbiamo fare lo stesso cammino di metterci in ginocchio, riconoscere che siamo peccatori e continuare a fare questo della carità, di aiutare i poveri e di aver fiducia nei ragazzi. Non vedo altre strade. Io sento per me e per tanti giovani che la paternità che riceviamo dal padre Ugo è perché abbiamo bisogno di un Dio che non vediamo, che non troviamo più.
Padre Giorgio, in fondo anche qui padre Ugo ne parlava, insomma la tecnologia non porta soltanto cose negative, se pensiamo magari ai macchinari che vengono utilizzati magari negli stessi ospedali che sono stati messi su dall'operazione Mato Grosso. Qual è il giusto compromesso tra gli aspetti positivi della tecnologia e però questo rischio di allontanamento da Dio che è in essa?
Ma fare le cose usando la tecnologia, ci siamo dentro, però non credendoci, cioè il problema è sempre quello, quando davanti al nostro fare è questa mentalità tecnologica moderna in cui crediamo di trovare i risultati. Il risultato per me è solo aiutare le persone a vivere una vita dove il Signore dovrebbe contare più di tutto e non deve contare l'uomo con la sua intelligenza, con le sue invenzioni, con la sua superbia. Questa è la difficoltà che c'è qui e che c'è là allo stesso modo.
Padre Ugo, proprio in conclusione di questa chiacchierata, siamo a Roma, una città quindi grande, dove esiste naturalmente anche una realtà dell'operazione Mato Grosso, ma che ogni tanto fa anche fatica, no? Si sente anche un po' di stanchezza, forse ci si sente in qualche modo superati proprio anche dalla grandezza metropolitana e dalla indifferenza che spesso questo induce. Una parola anche a coloro che appunto vivono l'operazione Mato Grosso qui e che forse magari è più difficile percepire tutto il senso, magari quando si è sulla cordigliera e si sta all'interno dell'operazione, anche se è molto faticoso, però si riesce a vedere immediatamente un risultato, un qualche cosa. Qui magari è più difficile, ecco, una parola rispetto a questa realtà come quella di Roma, ai ragazzi che si troveranno magari di fronte alla possibilità di scegliere un cammino come questo.
Finché siamo piccoli va bene, quindi finché siete pochi valete poco, va bene, e così con probabilità soffriremo sempre di valer poco, di riuscire a far poco, che non contiamo granché in una città come Roma, cosa volete contare? Contate il 2 di picche, ma proprio del 2 di picche zero contate, va benissimo così. Non cedete quel poco che potete fare, cioè il sacrificio e il lavoro, l'aiuto a pensare ai vostri amici in missione, fatelo con tranquillità, con gioia, è tutto qui. Questo è il principio anche della fede, io faccio quel poco, il resto lo fa tutto il Signore. Cari ragazzi, fate tutto quello che potete, anche se siete, anche se tu sei l'ultimo, ci sei solo te, fai tutto quello che puoi, sii tranquillo nel farlo, e questo è il tuo dovere, per questo sei uomo. Per questo sei buono.
E ai genitori però di questi ragazzi che spesso magari guardano con paura a una scelta di questo tipo, di impegnarsi in questo lavoro di nicchia che appunto non viene particolarmente valutato e che appunto vedono soltanto il problema del futuro dei loro figli, ecco, a loro in particolare che cosa si può dire?
La paura vi passerà quando vedrete il vostro figliolo che è contento, quando vedete quello che fa, quando vedete attorno al vostro figliolo i sorrisi delle persone che sono stati aiutati da lui. È chiaro, è normale che abbiate paura e non vediate come fa senza sicurezza e dove va. È normalissimo, è giusto la vostra paura. State tranquilli, domani lo capirete e sarete contenti.
Questa dunque è la lunga e intensa testimonianza di padre Ugo Decenzi, che ho avuto la fortuna di incontrare durante il suo recente soggiorno in Italia. Con lui c'era padre Giorgio Nonni, che avete ascoltato. Io voglio ricordare in conclusione, perché come vi dicevo, i ragazzi in Italia che portano avanti le attività che poi permettono di far smuovere il meccanismo intero dell'operazione Mato Grosso in America Latina, ecco, i ragazzi svolgono delle attività che spesso possono oltretutto essere estremamente utili anche a coloro che ci ascoltano. Ho fatto un esempio per tutti: quando è il caso di fare dei traslochi, degli svuotamenti di casa, di cantine, ecco, i ragazzi dell'operazione Mato Grosso ci mettono tutto il loro entusiasmo, e ricordiamo che ogni centesimo che viene guadagnato viene automaticamente indirizzato proprio alle missioni. Per saperne di più potrete collegarvi al sito www.omgroma.com per quanto riguarda proprio il gruppo romano, altrimenti anche www.operazionematogrosso.it. La trasmissione di oggi di Magari termina qui, la potrete riascoltare sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.